Gloria al Signore. Apriamo le nostre Bibbie nel libro di Matteo, capitolo 24, versetti 1 e 5. Questo messaggio ha un aspetto profetico, realmente noi stiamo vivendo in questo tempo profetico, pertanto è il momento di aprire i nostri occhi e prendere le misure efficaci per le raccomandazioni che ci dà il nostro Signore. E come Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma egli rispose loro: Le vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non sia diroccata. E stando egli seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si accostarono in parte dicendo: Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta? E Gesù rispondendo disse loro: Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Signore, mettiamo la nostra vita nelle tue mani. Chiediamo che sia tu a ministrarci per la potenza che emana la tua parola, che è viva ed efficace, che sia lo Spirito Santo che la applica ai nostri cuori. Signore, opera questo miracolo spirituale, la precauzione spirituale che tu vuoi che abbiamo ognuno di noi nei tempi che ci è toccato vivere. Signore, ti chiedo che nessuno dei tuoi figli si perda. Reclamiamo adesso quelle pecore che si sono sviate, che ritornano nei tuoi cammini, coloro che si sono appartati dalla fede, che ritornano a te, oh Signore, e coloro che stanno ben fermi, che pongano attenzione, perché anche loro potrebbero cadere. Nel nome di Gesù te lo chiediamo. Amen. E amen. Uno dei grandi leader dell'Antico Testamento, chiamato Giosuè, nella conquista della terra promessa, dopo aver conquistato due città, la città di Gerico e la città di Ai, avrebbero dovuto continuare a conquistare, però c'era una città che si chiama Gabaon, dopo Ai, più avanti di Ai. I Gabaoniti si sono resi conto che Giosuè con il suo esercito li avrebbe sottomessi, conquistati, ed essi finsero di provenire da terre molto lontane. Dice la Bibbia che si sono vestiti con vestiti consumati, i calzari erano tutti rovinati. E il pane era ammuffito e gli hanno detto: Noi siamo da terre lontane. Però era una menzogna, era di una città poco dopo Ai, era la città che dovevano conquistare subito dopo Ai. Giosuè, vedendo l'evidenza fisica del pane ammuffito, dei calzari rotti e dei vestiti sporchi, consumati, hanno pensato che questa fosse la verità, però erano bugie. Perché hanno fatto questo i Gabaoniti? L'hanno fatto per poter fare un patto con gli israeliti. Essi si sarebbero sottomessi ad Israele, però sarebbero stati nemici. Giosuè si è reso conto dopo di essere stato ingannato e si è lamentato moltissimo. Perché è avvenuto questo? È avvenuto perché Giosuè non ha consultato Dio prima di prendere una decisione. Che questo sia di lezione per noi. Tutto deve essere consultato con Dio nella nostra vita. La Bibbia dice che la tua parola è la lampada al mio piede e luce al mio cammino. Giosuè è stato ingannato. Gesù ci esorta in questi versetti che abbiamo letto, il versetto 4. Guardate che nessuno vi seduca. È la preoccupazione più grande che Gesù ha in questo capitolo 24 del libro di Matteo, che la Chiesa, i discepoli, nessuno di coloro che sono stati lavati col sangue di Gesù Cristo sia ingannato. Per questo il messaggio di oggi è: guardate che nessuno vi seduca. Questa è una responsabilità vostra e mia. Dio ci ha dato tutti gli elementi, ci ha dato la sua parola, la guida dello Spirito Santo, la persona dello Spirito Santo che vive in noi per non essere ingannati. Pertanto Dio ci aiuta a riflettere e a preoccuparsi per la nostra propria vita spirituale. Ricordatevi il caso di Giuda. Giuda è stato un uomo ingannato dai demoni attraverso il materialismo. È stato un uomo che Dio ha usato in forma potente quando Gesù ha inviato gli apostoli da due in due, hanno fatto segnali e meraviglie. Giuda Iscariote è stato un predicatore della parola. È stato un uomo che Dio ha usato per guarire infermi, per scacciare demoni. Ha scacciato i demoni nel nome di Gesù. Ha fatto miracoli. È stato testimone della moltiplicazione dei pani, dei pesci, testimone della risurrezione di Lazzaro, testimonio di quando Gesù ha camminato sulle acque. Però nonostante questo è stato ingannato per la serpente antica attraverso il materialismo, al punto che ha negato Gesù. Per questo Gesù una volta ancora ci esorta: guardate che nessuno vi seduca. La mancanza di interesse nella conoscenza della parola, specialmente nella profezia biblica, si nota qua nei discepoli, è lo stesso che succede anche nei nostri tempi. Gesù gli aveva appena parlato della città di Gerusalemme, quando dice: Gerusalemme, Gerusalemme, tu cosci profeta, e quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie sotto le ali i suoi pulcini, e tu non hai voluto. Ecco, la vostra casa sarà lasciata deserta, perché vi dico che d'ora in avanti non mi vedrete più fin quando non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gesù sta parlando di un aspetto eminentemente profetico. Gesù avrebbe impattato la nazione fra poco tempo e avrebbe avuto ripercussione nel futuro lontano. Però questo non ha catturato l'attenzione dei discepoli. Gesù gli parlava di cose importanti ed essi pensavano solamente agli edifici del tempio, alla maestosità degli edifici del tempio. Ossia, non pensavano in quello che stava dicendo Gesù, erano occupati in altra cosa. In quel momento il tempio, che si conosce come il tempio di Erode, non era un tempio costruito di sana pianta, era solamente una ampliazione del tempio che già esisteva, costruito da Zorobabele dopo la cautività. Questo tempio si è finito di ricostruire credo nel 64. Nel 64 o 62 si è terminato di ricostruire il tempio. Nell'anno 70 è stato distrutto completamente con Gerusalemme. Quelle edificazioni sono durate solo 8 anni, però i discepoli hanno messo il loro interesse più a quello che era temporale che all'eterno. E la stessa cosa succede oggi. Oggi alla maggioranza non interessa la vita eterna, né gli pongono importanza al fatto che un giorno dovranno morire. Noi, per esempio, facciamo l'assicurazione per le auto, per le case, un'assicurazione per i figli, per gli studi, però quello che meno assicuriamo è la nostra anima. E l'unica maniera di fare un'assicurazione per l'anima è tenere Gesù come nostro Signore e Salvatore. Per questo siamo imbevuti noi come gli apostoli nel stesso ambiente del materialismo. I discepoli erano preoccupati per l'edificio, perché ci sono persone che l'unica cosa che gli interessa è credere che le opere umane per loro sono come fossero eterne, sono la gloria del mondo. Non vogliono affrontare la realtà che le cose materiali un giorno devono finire. Pensano soltanto nel presente e non nell'eternità. E cercano di ignorare il fatto che noi siamo qua come pellegrini. Giobbe ha detto: io sono salito nudo dal ventre di mia madre e nudo ritornerò. Qualcuno ha detto: il giorno che moriremo e ci seppelliranno avvolti da un lenzuolo, quel lenzuolo non ha nessuna tasca. Niente portiamo quando siamo nati e niente ci porteremo via. Perché mettiamo tanto interesse alle cose materiali? I discepoli non avevano dato attenzione a quello che Gesù stava dicendo e gli stava facendo una rivelazione preziosa, gloriosa, però essi non avevano il minimo interesse per questo. La Chiesa è stata assorbita per il materialismo, però vi voglio leggere quello che dice la parola di Dio nel Salmo 103, versetto 15. I giorni dell'uomo sono come l'erba, egli fiorisce come il fiore del campo. Se un vento gli passa sopra, egli non è più, il luogo dov'era non lo riconosce più. L'uomo dice come l'erba del campo. Osserviamo le piante, i fiori. Sono molto belli i fiori, però ci sono fiori che sono solamente per un tempo. Dopo che nascono, in poco tempo, in pochi giorni, marciscono. Così è l'uomo. Se allora, se noi sappiamo che la vita è temporale, la nostra vita fisica è temporale, perché metto la mia attenzione nell'edificio e non in quello che Dio mi sta dicendo? Tutto quello che è materiale è transitorio. Però quello che non si vede, questo è di carattere eterno. Per questo la parola di Dio in Seconda Pietro, nel capitolo 3, versetto 10, parlando che le cose materiali sono transitorie, dice: il giorno del Signore verrà come un ladro, i cieli passeranno stridente e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che ci sono in essa saranno arse. Non solo la terra, se non tutte le opere dell'uomo che sono sulla terra saranno bruciate, ossia tutto è transitorio. Gli elementi si fondiranno. Vediamo qua quello che noi vediamo oggigiorno, è l'intrattenimento, non nelle cose del carattere eterno. Il tempio di Erode è durato solamente 8 anni, le opere umane in alcuna forma, dovranno, finire. Essere distrutte. Gesù, per svegliare interesse profetico negli apostoli, perché loro erano su un'altra sintonia, il Signore gli dice queste parole: vedete tutto questo? Di certo vi dico che non resterà pietra sopra pietra che non sia diroccata. Queste parole sono risuonate nella mente degli apostoli e questo ha portato loro una coscienza di che le cose materiali terminano. Dice la parola di Dio, e Gesù, stando seduto sul Monte degli Olivi, dal Monte degli Olivi si tiene una vista panoramica della città di Gerusalemme, una vista bellissima. Gesù stava vedendo, però stava vedendo con gli occhi della sua onniscienza di quello che essa verrebbe. Mentre egli mirava la città di Gerusalemme, gli apostoli si avvicinano per chiedergli quando saranno queste cose. Questa domanda dimostra l'interesse che si è risvegliato. Prima non aveva interesse in quello che gli stava dicendo Gesù su Gerusalemme, però adesso sì c'è un interesse. Fratelli, benedetto è il momento quando il Signore sveglia il suo interesse in noi per la sua parola, perché quando c'è un risveglio di questo interesse, allora Dio ci illumina per capire le rivelazioni. Se gli apostoli non avessero fatto la domanda quando succederanno queste cose, quando saranno i segni della tua venuta e della fine del mondo, se essi non avessero mostrato interesse, non sarebbe esistita la rivelazione. Per questo la Bibbia dice: beato colui che ha fame e sete di giustizia, perché essi saranno saziati. Colui che non interessa le cose di Dio, Dio non si mostra la sua vita. Se uno non gli interessa le cose spirituali, resteremo sempre uguali. Ma coloro che dimostrano interesse, a coloro che si avvicinano a Gesù con l'interesse di ricevere qualcosa da Dio, parole di Dio, di essere amministrato da Gesù, Gesù li ha amministrati, li ha perdonati, li ha guariti. Perché quando c'è interesse nell'anima per le cose eterne, Dio si mostra misericordioso. Fratelli, per questo, se non mostriamo interesse per le cose bibliche, se non leggiamo la Bibbia, se non abbiamo interesse a venire al culto, chissà qualcuno di voi è qua perché l'hanno obbligato, dalla moglie o dal marito. Allora che interesse ha? L'interesse che termina subito la predicazione e scappare via subito. Una persona così non riceve niente, però se mostriamo interesse per le cose di Dio, Dio rivela all'anima sua la grandezza della sua misericordia. Quando i discepoli fanno questa domanda a Gesù, dici, quando saranno queste cose? E quali saranno i segni della tua venuta? È perché essi stavano riconoscendo l'onniscienza di Gesù, ossia stavano vedendo Gesù come Dio, come quello che lui è. Stavano riconoscendo l'esattezza del compimento profetico della parola di Dio e allo stesso tempo stavano credendo che la unica parola profetica sicura è la Bibbia. Per questo gli fanno la domanda. Noi non dobbiamo chiedere a nessuno sul nostro futuro, il futuro è nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo, perché è l'unico onnisciente. Satana non è onnisciente, per questo non permettiamo che qualcuno ci lega la mano o ci lega l'iris degli occhi o che ci lega le carte, questa è solo ciarlataneria. Una falsità. L'unico che conosce il nostro e il mio futuro è Dio e lo conosciamo attraverso la sua santa parola. Allora i discepoli, risvegliando in se stessi questa inquietudine, tirano due, tre domande al Signore. E in una di queste domande nominano una data, però questo è riservato solamente al Padre. Cosicché se qualcuno vi dice in tal giorno, in tal ora succederanno queste cose, non credete. Dio è l'unico che ha la data esatta dell'avvenimento delle cose. Orbene, le altre due domande erano: quali saranno i segnali della tua venuta e della fine del mondo? Qui si sta parlando di segnali, segni. E i segni, secondo la definizione etimologica dal greco, la parola significa antico. Anticipo di un fatto futuro. Per esempio, stiamo andando sulla autostrada, vediamo vari segnali, una curva pericolosa, un ponte stretto, eccetera, eccetera. I segnali sono fondamentali per prendere le precauzioni necessarie. I segnali di cui parla Gesù qua sono un anticipo, non è la fine, se non che l'anticipo di fatti futuri che ci e I segnali ci stanno avvisando e ricordando della venuta di Cristo e della fine del mondo. Orbene, durante la storia ci sono stati terremoti, pesti, malattie, rumori di guerra, terremoti, tutte queste cose. Però la differenza è che, a differenza di questi segnali che nomina qua nel capitolo 24, è l'intensità dei segnali. Per esempio, i terremoti, ci sono sempre stati terremoti, però l'intensità dei terremoti era diversa. L'intensità delle infermità, delle pesti saranno diverse. L'intensità dei rumori di guerra, l'intensità della malvagità sarà differente. L'intensità dell'immoralità sarà differente. Sempre c'è stata immoralità, però adesso con questi segnali è di una moralità assoluta. E un altro segnale è la simultaneità, la contemporaneità dei segnali in tutto il mondo, perché questi segnali non saranno solamente per una regione o solo per un continente, se non che saranno per tutte le nazioni della Terra. Questi segnali si daranno da un estremo all'altro della Terra. Allora, quando noi vediamo l'intensità e la simultaneità e la moltiplicazione di questi segnali, siamo allora davanti ai segnali degli ultimi tempi. Orbene, già i discepoli avevano risvegliato, si erano svegliati all'interesse della profezia biblica. Allora Gesù prende l'opportunità per dar loro due misure da prendere davanti all'attacco alla fede. Pensate bene, fratelli. I discepoli gli chiedono la data e il segnale, però la prima esortazione che il Signore dà nel versetto 4 dice: guardate che nessuno vi seduca. Se Gesù menziona queste cose prima dei segnali, quello che sta dicendo Gesù è: non è importante non è solamente conoscere quello che verrà, se non che guardare il nostro cuore. Guardate che nessuno vi seduca. Perché sta parlando di un attacco verso la fede della Chiesa. Quando Mosè era in Egitto e per mandato di Dio tira il suo bastone e diventa un serpente, Faraone ha detto: "Va, questo è facile." Ha chiamato i suoi maghi ed essi anche hanno tirato i loro bastoni. E i bastoni degli egiziani sono diventati anch'essi serpenti, ossia un'imitazione del potere di Dio. Voglio dirvi una cosa: Satana ha potere, però Dio è onnipotente. Qual era l'obiettivo allora satanico? Era sviare la fede di Mosè e di coloro che stavano con Mosè e soprattutto del popolo. Oggi è la stessa cosa, non c'è nessuna differenza. Quello che Satana farà è cercherà di ingannarci attraverso un messaggio simile a quel tempo, ossia dicendo che il messaggio satanico è uguale a quello del Vangelo e che il potere satanico è come quello di Dio. Allora Gesù ci chiede che noi abbiamo cura di noi stessi, che nessuno vi seduca. La fede sarà attaccata, ricordatevi quello che vi sto dicendo in questo giorno. La vostra fede sarà attaccata come mai prima in una forma sistematica e rabbiosa. La fede di tutti sarà provata, al punto che noi chissà non avremmo mai pensato. Io so che tutti abbiamo delle prove e difficoltà e la fede è provata nella prova, però ci sarà una tappa così forte di prova della fede attraverso i falsi cristi e i falsi profeti che dobbiamo essere forti per resistere. La parola inganno in greco significa prendere con una prendere all'amo con una mosca, dicono i pescatori, con una esca. Satana è specialista preparare esche, in altre parole seduzione, e porterà il credente e cercherà di allontanarlo dalla salvezza a coloro che non ce l'hanno attraverso queste esche. Ci sono due tipi di esche. Uno di questi è l'inganno interno della carne. La parola di Dio ci dice in Geremia 17,9: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Fratelli, il nostro cuore è cattivo. Non dite io sono buono, l'unico buono è Dio. Il nostro cuore è ingannevole. A che cosa si riferisce quando dice che il cuore è ingannevole? L'Apostolo Paolo, per mezzo dello Spirito Santo, ci dichiara in Efesini, in capitolo 4, versetto 22, con più chiarezza di quello che esiste nel cuore: avete imparato, per quanto riguarda la vostra condotta di prima, a spogliarvi dal vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, ossia i desideri che tutti noi abbiamo. Sono esche, sono seduttori. Orbene, se io non voglio essere sedotto per una esca esterna, io devo prima non essere sedotto per una esca interna, che è la mia carne, la mia natura carnale e peccaminosa. Allora, le esche sono sia interne come le esterne. Quali sono le esterne? Quelle che vengono dai falsi profeti, per esempio la falsa dottrina, i falsi insegnamenti attraverso maestri e predicatori che sembrano predicatori dell'Evangelo, però quello che fanno è semplicemente predicare umanismo, predicare positivismo. È la centralizzazione dell'uomo, dell'ego, soddisfare le inquietudini e i desideri della carne, però non fare la volontà di Dio. Ci sono perfino dei libri che dicono di essere cristiani e in nessuna pagina di questa letteratura si menziona Gesù Cristo e la sua morte espiatrice. Se Cristo non è presente, fratelli, in un insegnamento, in una lettura, allora non è da Dio, non è cristiana, non è cristocentrica. Allora, come posso io discernere se un libro è correttamente biblico? Come posso discernere se una dottrina, una predicazione è biblica? Se prima la mia anima mi ha già ingannato, se io sto soddisfacendo i miei desideri, non avrò la capacità di discernere quello che ci viene da fuori. Perché? Perché ho contristato lo Spirito Santo, che è colui che mi aiuta a discernere il mondo spirituale. La Bibbia dice: non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati sigillati per il giorno della salvezza. Se uno contrista lo Spirito Santo, lo rattristisce, non può ricevere l'aiuto per non essere ingannato. Le condizioni per un inganno in massa sono date già. Praticamente l'opportunità per i falsi predicatori, il Signore Gesù nel versetto 11 di Matteo 24 dice: e molti falsi profeti, ossia falsi predicatori, sorgeranno e sedurranno molti. Sono molti predicatori e molti seguaci saranno ingannati. Orbene, la parola di Dio ci esorta ad avere cura, però il problema è che la Chiesa non è preparata, non è vaccinata adeguatamente, perché vi darò perlomeno due grandi ragioni che vi mette al riparo. E perché non si legge la Bibbia? E perché non si ha conoscenza della Bibbia? Fratelli, che triste che la maggioranza della Chiesa oggigiorno non legge la Bibbia. Io ringrazio Dio per la tecnologia, però sapete una cosa? Io vi assicuro, e questo è comprovato statisticamente, e anche secondo gli analisi psicologici e psichiatrici, che le persone dipendono dal loro cellulare. Ci sono persone che quando dimenticano il cellulare in casa sembra che hanno perso la salvezza in Cristo, si angustiano. E il cellulare, dov'è il cellulare? Fratelli, ma prima non c'erano i cellulari e vivevamo lo stesso, non angustiamoci. Ci sono dei bambini che nascono col cellulare all'orecchio. Chiedo, quanti hanno portato stamattina la loro Bibbia? Levate, alzate le vostre Bibbie, solo quelle che hanno portato le loro Bibbie. Almeno un 80% l'hanno portata, grazie a Dio. Grazie, fratelli. Bene, nel cellulare anch'io ce l'ho, eccolo, beh. E in questo cellulare ho anche la Bibbia in varie versioni, chissà come 10 o 11 versioni. Anch'io lo uso, però sapete una cosa, una delle debolezze così grandi oggigiorno è che non leggiamo la parola, non la stiamo leggendo. Quanti capitoli leggiamo diariamente la parola di Dio? La Bibbia dice: su questo libro dovrete meditare giorno e notte affinché possa prosperare il tuo cammino e tutto ti vada bene. Però noi non vogliamo meditare la parola, non vogliamo essere come dice il Salmo 1, che sarà come albero piantato vicino correnti d'acqua. Chi è costui? Colui che medita sulla legge dell'Eterno giorno e notte. Leggere la Bibbia non è solamente leggerla, se non che meditarla, estrarre le verità, leggerla sotto l'illuminazione dello Spirito Santo, leggerla tutti i giorni. Così come tutti i giorni ci cibiamo, dobbiamo cibarci della parola di Dio. Durante un anno dovremmo leggere 1 o 2 volte tutta la Bibbia. La fede viene per l'udire e udire la parola di Dio. Come possiamo aumentare la nostra fede senza leggere la Bibbia? E non solamente la lettura, se non che esponendoci la parola, come adesso, in questo momento. Non importa chi è il predicatore, l'importante è che se si predica la parola, questa predicazione aumenta la fede. Sviluppa la fede, aumenta la nostra convinzione, le nostre convinzioni cristiane attraverso la parola. Dobbiamo non solamente assistere a un culto come questo, se non tutti i giorni della settimana, venire ai culti di orazione, venire ai culti del mercoledì, ai gruppi familiari, la scuola domenicale, l'istituto biblico, SSDL, eccetera, eccetera. Ascoltare le radio, lasciate quelle canzoni che danno collera e parlano solo di tristezze, di sentimenti. A che cosa vi serve ascoltare musica che parla solo di ubriaconi, di adulteri, di infedeltà, tante cose cattive? Sintonizzate la vostra radio sulla parola di Dio, perché se noi non siamo sintonizzati con la parola non discerniremo i tempi e la debolezza della Chiesa è questa oggigiorno. E l'altra debolezza che fa vulnerabile la Chiesa davanti ai falsi cristi e falsi predicatori è la visione egoistica della vita. I discepoli, dopo che ascoltarono Gesù dicendo, fin quando direte benedetto colui che viene nel nome del Signore, a loro è entrato da un orecchio e è uscito dall'altro e pensavano, Signore, guarda gli edifici, guarda che belli. Non erano nella frequenza di Gesù. Questo è l'egoismo che in alcuna forma il materialismo ha formato nella cultura nella quale stiamo immersi. La parola di Dio ci dice in 2 Timoteo capitolo 4, nel versetto 3. Questa è l'ultima epistola che scrive l'Apostolo Paolo prima del suo martirio, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito d'udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. La visione egoista si sta coltivando attraverso molti insegnamenti e predicazioni, e vi voglio dire questo, per esempio. Insegnamenti come tu lo puoi, tu sei un campione, tu puoi fare ogni cosa, tu puoi sviluppare il tuo futuro, costruire il tuo futuro. Questo è egocentrismo, ma la Bibbia dice, Gesù ha detto separati da me, non potete far nulla. Sta parlando di positivismo. Sembra Vangelo, però non è il Vangelo. Sapete voi, fratelli, che ci sono chiese, perfino le chiese sataniche, e si chiamano chiese, che parlano di positivismo, però non sono chiese di Cristo e sanno che loro sono contro Cristo, però gli piace ascoltare quello che predicano in quelle chiese e quello che sono capaci di fare nella vita. Quei fedeli si credono dei semidio, credono che possono fabbricare il loro proprio destino. Oggigiorno, cosa importa alla gente? Alla gente importa la propria vita. E la Chiesa deve fare attenzione perché questo è il desiderio di ascoltare. Dice la parola, se non che per il prurito di udire. Questo è un ebraismo che significa seguire i nostri propri desideri e ascoltare maestri che ci dicano quello che vogliamo ascoltare. Questo è prurito di udire. La gente è disperata perché gli si dica quello che vogliono ascoltare, non quello che Dio vuole che noi ascoltiamo. Questo è il prurito di udire, perché sta centralizzando la sua propria vita. La Bibbia è chiara e precisa. La parola è come un martello che rompe la pietra, però ad essi non gli piace. Gli piace che qualcuno gli possa dire cose che vanno sì contro la parola, però che gli piacciono e che favoriscono i loro propri progetti e desideri. Questo è il prurito di udire. Questa debolezza è nella Chiesa ed è un'esca facile da inghiottire per i falsi cristi ed è data dai falsi profeti. I falsi cristi non sono che quelle persone che offrono false speranze, come lo dice là nel libro di Ezechiele. Coloro che mettono bende magiche. Alcuni danno certi mezzi, però sono cose che non esistono. Questi sono i falsi cristi, sono coloro che offrono false speranze, false soluzioni. L'unico che ha una vera soluzione per il nostro futuro e speranza è il Signore Gesù, e i falsi profeti non sono altro che falsi predicatori. Perché il termine profeta non ha a che vedere con il dono di profezia, se non è relazionato con la predicazione. Per questo che la parola originale significa uno che parla apertamente e pubblicamente, o uno che è un proclamatore del messaggio di Dio. Ci sono molte persone che dicono che Dio gli ha rivelato qualche cosa, però Dio non gli ha rivelato niente, la rivelazione è già stata data. Se qualcuno, fate attenzione, fratelli, se qualcuno vi dice ho ricevuto una nuova rivelazione di Dio, questa persona, a questa persona possono succedere due cose: o è un problema di semantica, c'è che si sta sbagliando fra illuminazione e rivelazione, che sono due cose differenti, o è un falso Cristo, è un falso predicatore, perché quello che è rivelato è già stato rivelato e non gli si può aggiungere né togliere niente. Così dice il libro di Apocalisse. Guai a colui che aggiunge o toglie qualcosa a quello che è scritto in questo libro, perché Dio gli toglierà parte del libro della vita. In altre parole, sta parlando di una persona salvata che è nel libro della vita e diventa un falso predicatore, un falso profeta. Si sta autoeliminando dalla bontà di Dio in Cristo il Signore. Per questo il Signore Gesù, guardate cosa dice in Matteo, al versetto 5, dice: poiché molti verranno sotto il mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sorgeranno molti. E il versetto 11 dice: molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E nella seconda epistola di Pietro, capitolo 2, la Bibbia ci parla di questi falsi predicatori. Guardate che caratteristica. Ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo, come ci saranno anche fra voi falsi dottori, che introdurranno di soppiatto eresie di perdizione. Queste eresie, che cosa sono le eresie? È un'interpretazione personale e questo è sbagliato. La Bibbia si interpreta da sola, l'eresia è una manipolazione che una persona fa di quello che è scritto. E la introdurranno questi falsi profeti in modo nascosto, al punto tale che dice qua che rinnegheranno il Signore che li ha riscattati, ossia stiamo parlando di persone già salvate, rinnegheranno il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subita rovina e molti seguiranno le loro lascivie e a cagion loro la via della verità sarà diffamata e molti li seguiranno. Per questo, fratelli, noi dobbiamo avere cura. Se qualcuno dice così di colpo, Dio ha detto questo e Dio non gli ha rivelato niente, fratelli, durante tutti i secoli si sono levati molti falsi profeti e molti di loro sono stati seduttori e hanno trascinato moltitudini, milioni di persone, in tal modo che si è levato qualcuno che dicono questo è il profeta dell'attualità e che Cristo è rimasto nel passato. E sono milioni che li seguono e credono che è così. Però tutto questo è per quello che dice la Bibbia. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Galati, dice: ma quando anche un angelo del cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia egli anatema. Anatema, e questo significa condannato alla distruzione. Fratelli, non si può abbandonare la fede nel Signore. Satana cercherà di ingannare le persone, per questo la parola di Dio ci aiuta a poterla capire, perché molti saranno ingannati per la mancanza di lettura biblica, per la mancanza di meditazione alla parola, per non assistere ai culti come dovrebbero fare, alla scuola domenicale, per esempio, di adulti. La maggioranza credo che la scuola domenicale è solo per i bambini. Io credo che i bambini conoscono meglio la teologia che gli adulti. I bambini conoscono la Bibbia più dei genitori. Alleluia! bambini conoscono di più che gli adulti. Quelli che saranno più ingannati negli ultimi tempi saranno gli adulti, perché non vogliono porre attenzione, non vogliono studiare quello che gli si insegna. Saranno ingannati semplicemente per essere stati ingannati prima di tutto per i loro propri desideri, e questo gli ha tolto il discernimento spirituale. E oltre a questo, inganneranno molti perché hanno contristato lo Spirito Santo di Dio. E lo Spirito Santo è un radar che ci aiuta a discernere quello che ascoltiamo, quello che vediamo e che ci guida a tutta la verità. Il più grande di tutti gli inganni, Gesù ne parla qua, succederà nella nazione di Israele. Per quale ragione? Perché Israele anche sta godendo in questo momento di un risveglio. Molti stanno venendo ai piedi di Cristo, però è ancora una percentuale minima in comparazione al numero della popolazione. Per questo Gesù, sempre nel capitolo 24 di Matteo, dal versetto 15 al 22, lo leggeremo soltanto, non lo commenteremo perché ci prenderebbe molto tempo. Per questo Gesù occupa questa quantità di versetti. Perché? Perché la preoccupazione numero uno di Gesù è: guardate che nessuno vi seduca. Quando dunque avete veduto l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge ponga in mente, qua si riferisce all'anticristo. Allora quelli che saranno in Giudea fuggono ai monti, chi sarà sulla terrazza non scende per togliere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torna indietro a prendere la sua veste. Or guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, e pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato, perché allora vi sarà una grande afflizione, tale che non v'è stata l'uguale dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. E se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a cagione degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, se qualcuno vi dice il Cristo, eccolo qui, eccolo là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ossia, guardate il potere di persuasione. La nazione di Israele sarà prigioniera dell'inganno, e ascoltate la Chiesa, gli eletti, se fosse possibile, ossia la persuasione sarà così potente, satanicamente parlando, attraverso segnali e prodigi, che molti soccomberanno. Orbene, perché succede tutto questo, fratelli? Per aver dato spazio al dubbio e alla menzogna. Questa è una delle cose che oggigiorno sta succedendo. Vogliamo essere molto diplomatici, molto politici, molto democratici nel modo di pensare. Ricordatevi quella frase, vos popoli, vos dei, non è assolutamente vero. La voce del popolo non è la voce di Dio, la voce del popolo è morta con il diluvio, dove si salvarono solo 8. La maggioranza non ha la ragione. Chi ha ragione è Dio. E allora cosa succede? Nei tempi in cui stiamo vivendo, vogliamo dargli vantaggio alla menzogna, perché vogliamo essere conciliatori, vogliamo avere una migliore armonia, e se questo implica cedere delle nostre convinzioni e cedere nella parola di Dio, alcuni sono disposti a cedere le proprie convinzioni in modo da tenere amicizie, in modo da star bene con tutti, in modo da poter fare affari con tutti. Allora dargli spazio al dubbio, alla menzogna, questo ci porterà a gravi errori, gravi conseguenze. E alcuni degli errori che ha fatti Dio gli ha ordinato di fare una cosa, ma Saul ha pensato: in parte lo farò come Dio comanda, ma in parte lo farò come dico io, e questo l'ha portato alla distruzione. Fratelli, alla menzogna non dobbiamo cedere neanche un millimetro. Perché? Perché quando uno dà spazio alla menzogna è non credere alla parola di Dio. Una volta, una sorella che aveva praticato la magia mi ha portato un libro di magia e mi ha detto: Pastore, ti ho portato un libro di magia affinché possa conoscere il nemico. Io gli ho risposto: Il nemico lo conosco attraverso la parola di Dio, perché egli in questo libro prenderà la forma di angelo di luce, però l'unico che lo scopre è lo sguardo di Dio. Io devo vedere attraverso questa lente. Alcuni stanno cedendo nelle loro proprie convinzioni attraverso comportarsi in modo flessibile e dare spazio alla menzogna. Quanti genitori hanno dato dei soldi ai propri figli per comprare letteratura di Harry Potter, o chissà i genitori l'hanno direttamente regalato, o altra letteratura uguale. Alcuni hanno serie intere di video di vampiri o di queste cose. Pensate cosa state dicendo, genitori, ai vostri figli. Guarda, io voglio che conosci questo errore. Questo è il lato dell'anticristo. E i figli credono nell'errore, nella menzogna. E dopo come li porterete alla verità? Esponeteli piuttosto alla parola. Per questo dice la Bibbia, riferendoci a noi genitori, che insegniamo ai nostri figli, che insegniamo la parola durante il cammino, nella casa, in ogni momento, in ogni luogo. Dobbiamo insegnare ai bambini quello che dice la Bibbia. E allora, dandogli spazio al dubbio e alla menzogna, farà che la gente oggigiorno sarà altamente vulnerabile all'inganno, e questo ci porterà a non credere alla notizia della manifestazione degli anticristi. In secondo di Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1, guardate cosa dice la scrittura. Dio ci comanda a non credere alle notizie di queste manifestazioni, però alcuni sì, la credono. La parola di Dio, quando ci parla al rispetto, dobbiamo tenerla in conto quello che ci dice il Signore. Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 1. Or fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto quello che è chiamato Dio ed oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che egli è Dio. E al versetto nuovo dice: la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e prodigi bugiardi, con ogni sorta di inganno di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Una persona che ha rifiutato il Vangelo, una persona che è esposta ad essere ingannata da questi falsi cristi e questi falsi profeti. Per questo la parola di Dio ci esorta a non credere a queste cose. Il fatto che questi si stanno manifestando con potere non significa che tutte le manifestazioni soprannaturali sono da Dio, come è successo con Mosè e i magi d'Egitto. Quel potere era satanico, non era il potere di Dio. Quando il bastone di Mosè si è mangiato tutte le altre barre, quello che stava dicendo è che stava dicendo che Dio è onnipotente e consuma e abbatte tutti gli altri poteri. Dare spazio alla menzogna significa non credere ai falsi miracoli e ai segnali. Il fatto di vedere qualcosa e il fatto di dare autorità a questi messaggi, alle evidenze, pensano che questo sia di Dio. Questa è una poderosa, potente persuasione. La parola segni significa indicatori di un'autorità usurpata. I segnali hanno questa peculiarità. Appellano all'intendimento, alla mente, e i prodigi appellano all'immaginazione. Quando dice qui che faranno grandi segnali e prodigi, che sono manifestazioni soprannaturali, però gli obiettivi sono diversi. Uno appella alla ragione e l'altro appella all'immaginazione. In altre parole, i segni ingannano il nostro modo di ragionare attraverso il principio causa-effetto. Se vediamo un effetto, la causa o la fonte, si pensa che è Dio, però è una menzogna, non è sempre così. Alcuni pensano che non saranno ingannati perché sono molto irrazionali. Questi sono i primi che cadranno. Perché nel mondo spirituale non si può camminare attraverso i modi di pensare del mondo naturale. Noi dobbiamo camminare nella soprannaturalità. Per questo dice la Bibbia, accomunando lo spirituale allo spirituale, il carnale al carnale. Nel mondo spirituale noi dobbiamo camminare con la parola di Dio. La parola è una lente, è un microscopio, è un telescopio. Ascoltate tutto quello che dice la parola, vedete quello che dice la parola se passiamo l'esame. Però se noi cerchiamo di farlo attraverso la nostra logica, noi saremo ingannati facilmente e i prodigi appellano all'immaginazione. Il proposito è disarticolare la ragione e dipendere dalle supposizioni. La Bibbia non ci spinge verso le supposizioni, ma verso la verità. Per i prodigi e i segnali satanici ci conducono a questa situazione. Per questo il Signore dice: non uscite e non credete. Ossia, se qualcuno vi dice Cristo è qua, non andate. In altre parole, non assistete, non esponetevi. Però cosa succede oggigiorno? Guardate, il rischio è enorme. In Prima Timoteo, nel capitolo 4, versetto 1, ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Per assistere quello che Gesù dice in Matteo 24. Guardate, qua c'è il Cristo, qua c'è il falso profeta. Non uscite, non assistete. E che fratello lì si sta manifestando il potere di Dio. Come sapete che è il potere di Dio? Da che cosa l'avete intuite che è il potere di Dio? Per esempio, in paesi come in continenti. Nel continente dell'Africa ci sono poteri satanici molto forti, molto evidenti. Per esempio, nel paese di Guinea Equatoriale e in molti altri paesi, bene, in altri paesi adorano lo spirito del bosco. Essi hanno un cranio nelle loro case. E volete sapere una cosa? Quel cranio si muove. Si muove, parla e lo consultano. E sapete cos'è questo? Potere satanico. Voi potete vedere delle tribù in Sudafrica, per esempio, Swaziland e in altri luoghi, gli adoratori del fuoco hanno le loro vesti bianche, facendo vedere che sono gente buona, si prendono per le mani e cominciano a lievitare, si alzano un metro dal suolo. E qualcuno potrebbe dire: wow, hanno alterato la legge della gravità, ossia questo è da Dio. No, questo non è da Dio, questo è satanico. Fratelli, il problema è che noi non possiamo analizzare le cose spirituali con le logiche umane. Noi dobbiamo analizzarle con la logica di Dio, che è la sua parola. Per questo dice il Signore: non uscite a loro. Molti apostateranno ascoltando spiriti ingannevole la dottrina dei demoni. Questo implica assistere a questo tipo di riunioni. Oltre a questo, oltre alle riunioni, ci sono anche le televisioni. Se voi state vedendo un programma che vi sta esponendo, per esempio, oggigiorno in molti canali danno questo tipo di eventi che fanno questi falsi profeti, questi falsi predicatori. Questi faranno cadere molti. Qua nel Salvador diciamo che il pesce muore per la sua bocca, ma qui no, qua è diverso. Qui dice che il cristiano morirà per il suo orecchio, per il suo udito. Dice qua ascoltando spiriti ingannatori e dottrina di demoni. Quanti per internet si sono esposti a questo tipo di cose? Una sorella un tempo fa ha detto: Pastore, prega per me perché sono confuso, perché ho accompagnato mio marito in un programma di internet di molti movimenti religiosi dove si nega che Gesù è Dio e per non lasciarlo solo io l'ho accompagnato. Egli già non va alla nostra chiesa, però fratello, ho dei pensieri bestemmiatori contro di Cristo, sto dubitando di Cristo. Perché succede questo? Perché si sta esponendo, chattando con questo maestro dell'errore. Che è successo con Eva, la donna più intelligente della terra nella sua tappa di perfezione? È stata ingannata, l'ha ingannato il serpente antico. E voi direte: ah, a me non mi ingannerà nessuno. E chi ve lo dice? Chissà, siete già ingannati. Dirà qualcuno: ah sì, perché mi sono sposato con l'uomo sbagliato. La letteratura, abbiamo cura con la letteratura, la parola di Dio ci esorta a tenere cura di noi stessi. Gesù ci dice: guardate che nessuno vi inganni. Questa è la preoccupazione di Cristo per la sua Chiesa, che lui ha comprato a prezzo di sangue. Per questo la scrittura in Seconda Tessalonicesi nel capitolo 2 versetto 15 dice il Signore: così dunque fratelli state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola sia con una nostra epistola. In altre parole, attraverso la predicazione, l'insegnamento, attraverso la scrittura. Or lo stesso Signor nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Vi confermi e vi consoli, vi confermi in ogni buona parola. Fratelli, non lasciatevi rubare la buona dottrina. La dottrina, l'insegnamento è la vostra sicurezza con Cristo Gesù. Se voi perdete la vostra convinzione, avete perso tutto. La fede verrà provata. Quando Gesù ha detto: guardate che nessuno vi inganni, è perché Gesù sa che uno dei segni è che la fede della Chiesa sarà provata, il serpente antico si introdurrà nei migliori posti, nella Chiesa, nelle famiglie, in ogni luogo, così come si introdusse nel giardino dell'Eden. Che garanzia abbiamo che il diavolo si introduca nella nostra casa, nell'aula dove stiamo dando classi di scuola domenicale, anche nel seminario di istituto biblico, nel SDL, in un gruppo familiare? Il diavolo va cercando come sedurre. Allora la sfida che Dio ci fa è conoscere che già non dobbiamo porre attenzione agli edifici e al lavoro. Non mettiamo rilevanza in questo, la rilevanza è la nostra salvezza, la nostra vita eterna, alleluia. Dimentichiamoci gli edifici delle bellezze di questo mondo, perché non resterà niente pietra sopra pietra. Preoccupate per voi stessi, se voi non vi preoccupate nessuno si preoccuperà per voi. Se voi non avete interesse nelle cose di Dio, come potete avere una relazione spirituale delle cose meravigliose di Dio? Come pensate che lo Spirito Santo vi possa illuminare sulla rivelazione biblica? Come pensate che vi potrà consolare e fortificare se non mostrate interesse? Vi sfido, oggi più che mai, leggiamo la Bibbia con devozione, veniamo ai culti più che mai, appartiamo tempo per cercare Dio in preghiera e servirlo con tutto il nostro essere. È la sfida a predicare. Paolo dice a Timoteo: predica la parola a tempo e fuori di tempo. Perché verranno tempi quando non soffriranno più la sana dottrina. Fratelli, è la nostra opportunità. Guardate che nessuno vi seduca. Preghiamo. Padre nostro, siamo davanti a te in questo giorno. Ti diamo grazie, ti ringraziamo, Padre. Ti presentiamo il nostro cuore, Signore. Signore, che il nostro cuore ha bisogno di te. Perdonaci. Perdonaci perché non curiamo le anime nostre, perché non abbiamo interesse nelle cose eterne, se non nelle temporali, nelle cose umane, nelle opere delle nostre mani. Perdonaci, oh Signore. Ci interessiamo delle opere di Erode, più interesse nelle opere di Erode che nella tua parola. Quest'oggi, oh Signore, ci pentiamo con tutto il cuore per essere così mancanti di attenzione, però io so che la tua misericordia e il tuo amore non ci lascerà. Fratelli, in questo momento vi voglio sfidare, non solo quelli che sono qua, ma anche quelli che ci stanno ascoltando per i mezzi di comunicazione. Prima di tutto a leggere perlomeno 3 capitoli giornalieri e meditarli, ossia leggendo piano piano con un'attitudine riflessiva e chiedendo allo Spirito Santo che ci illumini. 2. Non contristare lo Spirito Santo, ossia allontanarci da tutto quello che offende Dio, perché questo ci priva di un discernimento spirituale. Aiutati dallo Spirito, ossia vi chiedo di vivere in santità. E terzo, predicate la parola. Se voi accettate queste 3 sfide, lì dove siete, diamo un passo di fede e diciamo: sì, leggerò la parola, vorrò purificarmi di quelle cose che non mi convengono e insegnerò e predicherò la parola come mai ho fatto. Testimonierò. Se voi accettate questa sfida, mettetevi in piedi lì dove siete. Prendete una decisione nel vostro cuore. Coloro che ci ascoltano, in qualsiasi parte ci stanno ascoltando, che prenda la sua decisione. Signore, io mi unisco a tutti e ai miei amati fratelli in tutto il mondo. Ti stiamo dicendo, Signore, perdonaci. Perché siamo incentrati solamente nella parte temporale della nostra vita. Però oggi vogliamo mettere più attenzione, più enfasi nella parola. Divorare questa Bibbia, oh Signore. Che questa parola, oh Signore, entri in noi e sia un pane delizioso al nostro palato. Che diventi questa parola, oh Signore, in vita in noi. Signore, vogliamo ascoltare la tua parola. Esporci agli insegnamenti, vogliamo insegnarla, predicarla, vogliamo santificarci, oh Signore. Signore, non vogliamo essere ingannati, non vogliamo che altri ci ingannino e vogliamo convertirci, ognuno di quelli che siamo qua, in persone che porranno attenzione, che non ingannano i nostri fratelli. E che possiamo discernere fra quello che è il puro Evangelo e il positivismo umanista, che possiamo conoscere la differenza fra la dottrina umana e la dottrina divina, che possiamo vedere la differenza fra quelli che offrono false soluzioni e le soluzioni che vengono da te, Signore. Padre, siamo davanti a te. Io benedico questo popolo, Padre. Questo atto di fede è un atto di valore. Nel nome di Gesù siano benedetti ognuno di loro e che siano prosperati in tutto quello che inizieranno. Che la tua pace li accompagni. Signore, come mai prima esista una passione per la tua presenza e per la predicazione e l'insegnamento della buona novella. Benedici ognuno di loro, Signore. In forma speciale. Grazie Padre, grazie, grazie, grazie. In Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica, amati fratelli.